Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Il cane lupo alla pompa di benzina e altri 100 racconti brevi di Alberto Grossi. Seconda puntata. Un giorno a Modena camminavo in corso Canalchiaro. Ad un certo punto sulla via c'è una piazzetta con una chiesa e una fontana. E passando mi colpì un odore forte e un po' disgustoso. Quell'odore mi piacque tantissimo perché mi fece tornare alla mente quando da bambino accompagnavo mia nonna Elide al cimitero, specialmente a giugno, che la scuola era finita e di giorno non sapevamo mai cosa fare. E nei cimiteri c'è sempre quell'odore di acqua stagnante misto a fogliame marcio, che sarà anche disgustoso, ma io lo trovo buonissimo. A volte penso che ci sia qualcosa di ancestrale nella memoria degli odori, specie quelli acri e persistenti. E non mi riferisco soltanto alle fiale puzzolenti, al gusto vomito o cloaca che da bambini a carnevale spargevamo nei corridoi della scuola. Penso agli odori tipo morchia delle macchine o lardo per friggere, che saranno anche fastidiosi, ma ci sono molto familiari. E anche se ci fa fatica a riconoscerlo, noi, a quegli odori lì, gli vogliamo bene. Poi, ci sono degli odori che piacciono un po' a tutti. Quello di benzina, la colla delle figurine, il copertone dolciastro che inali sulle spiagge, la cera delle candele. Ma ci sono anche degli odori tristi, come il frescume di un uovo che ristagna, o quella puzza di muffa e di chiuso che c'è in quei musei dove non va mai nessuno e i guardiani annoiati guardano l'orologio ogni 3 minuti. Ma l'odore che davvero non tollero è l'odore dei cani e dei gatti e degli animali d'affezione, come li chiamano i politicamente corretti. Gli hanno fatto pure un cimitero agli animali d'affezione. Li han fatto. È carino pensare come negli anni cambino le tendenze o le mode senza quasi rendersene conto. 30 anni fa andava il borsello da uomo, anche mio papà ce l'aveva, ma non avendo sigarette perché non fumava, le chiavi della macchina le teneva mia mamma, il fazzoletto da naso lo teneva in tasca, a un certo punto, piuttosto che portarlo in giro vuoto, l'ha smesso. Yeah. Pensiamo ad esempio ai cambiamenti climatici. Un tempo con la pioggia spuntavano i funghi. Adesso con la pioggia spuntano dei nigor che vendono ombrelli. Ho letto su un giornale che dire negri è sbagliato e razzista. Dire neri è comunque sbagliato perché connota una persona attraverso il colore della pelle. Dire persone di colore è non solo sbagliato, ma anche un po' da deficienti. Non sapendo come chiamarli, ho pescato in quella insostituibile cassetta degli attrezzi che è il dialetto e li ho chiamati nigor. Da noi, in Emilia, se vuoi capire l'ordine delle cose e come gira il mondo dalle nostre parti, devi fare una cosa molto semplice. Devi conoscere i silos.
Tutu, 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 titi, tutu, 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 titi.
Si la sol mi re mi sol la si la sol mi sol si 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 la sol mi re mi sol la si la sol mi sol si 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 la sol mi re.
I silos sono come dei totem. Devi girarci intorno, devi imparare a conviverci, conoscere il loro potere e portargli rispetto. Chi non è nato in Emilia fatica a capire. Sono leggi non scritte che ogni emiliano conosce alla perfezione e che ti dicono come gira l'ordine delle cose. La prima regola dice che il silos va temuto e rispettato. E il corollario naturale è che per nessun motivo ti ci devi metterti contro. La seconda regola dice che il silos è un contenitore sì, però un po' particolare, cioè non tutti i contenuti che ci metti dentro vanno bene. Se lo riempi di lambrusco o di malvasia frizzante, ad esempio, il silos si inquieta e inizia a perdere la pazienza. Occorre, quindi, molta prudenza prima di riempirlo. Occorre valutare, soppesare bene, vagliare il come e il che cosa e le conseguenze. Tra parentesi, poiché senza fare gli animisti sappiamo con certezza che anche le cose e gli oggetti hanno un'anima, io ritengo che chi ancora si ostina a negare questo semplicemente nega una realtà oggettiva. Casomai la questione è di angolazione dello sguardo, di punto di osservazione, perché di silos ne parlano in tanti e spesso a sproposito. Chiedete in giro quanti hanno visto un silos da dentro. Provateci, vi risponderanno sguardi palpettanti.
Finalmente! Vado via! Questa notte la strada buia è tutta mia. Finalmente vedrò il mare. Quasi non ci credo e mi sembra di volare. Vado forte e chi mi può fermare? al mondo intero la mia libertà. Finalmente vedrò il mare. Quasi non ci credo e mi sembra di volare.
Per capirci di più sulla nostra terra, prendiamo ad esempio i rapporti tra noi emiliani e i cugini romagnoli, che ci sarebbe tanto da dire. Ma intanto partiamo dal fatto che in Romagna c'è un paese che si chiama Bagnacavallo, dove nacque un giornalista che diventerà poi famoso, che non era proprio un giornalista, ma molto di più. E comunque si chiamava Leo Longanesi. Il quale Longanesi aderisce al fascismo, bello convinto. Anzi, a Bologna lo mettono a dirigere il settimanale della Federazione Fascista Bolognese, che si chiama L'Assalto. In seguito lo cacceranno via, ma questa è un'altra storia. In quel periodo, pur avendo un po' di anni più di lui, capita dalle parti di Bologna anche Arturo Toscanini, che è un parmigiano e in quanto tale emiliano. Una sera Toscanini deve dirigere l'orchestra del comunale alla presenza di Galeazzo Ciano, che era un pezzo grosso, e al pomeriggio una squadra di giovani gli chiede di intonare Giovinezza, ma il maestro oppone un secco rifiuto. E della spedizione che vogliono fargli cambiare idea c'è anche il giovane Longanesi, che tra urla e spintoni riesce a mollare uno schiaffone al celebre maestro, il Toscanini. Ora, premesso che non mi è mai balenata l'idea di diventare fascista, o tantomeno romagnolo. Premesso anche che mi sanno un tantino di squallido gli assalti di gruppo a una persona sola. Devo però ammettere che uno sberlone storico affibbiato ad un emiliano illustre, in qualche modo, non mi offende. Intendo dire che non mi sento punto sul vivo. Sarò forse io, che sono poco etnico. Saranno i tempi che sono cambiati. Certo, si tratta di un'onta che non mi sento di dover lavar via, simbolicamente parlando. Però i romagnoli, un po' teste calde, li sono rimasti. Questo per onestà va detto.
Questa mia canzone oggi voglio dedicare alle due gemelle che più belle non ce n'è.
Viva le tette grosse,
ma che bello far l'amore sulle due montagne russe.
Viva la sesta misura,
bene condizioni che sia roba di natura.
Viva le donne grasse,
mi sta bene anche un po' di cellulite sulle cosce.
Viva le tette